La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
E ben ritrovati amici del cinema qui su Radio 24 nella nostra ora di cinema del sabato. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea. È una settimana piena di buoni film sullo streaming, alcuni nelle piattaforme a pagamento, altri in quelle in abbonamento, ma insomma la proposta è interessante. Diciamo che sarebbe stata un'ottima settimana in sala questa e molti dei film che arrivano sulle piattaforme avevano quel tipo di destinazione. Però noi continuiamo a resistere a livello cinefilo, oltre che a cercare di resistere a livello umano a questa pandemia e a continuare a divertirci e a sognare e anche a riflettere con il cinema anche sul nostro piccolo schermo. Qualche titolo di questa puntata: One Night in Miami, sicuramente il film della settimana, un film che approda su Amazon Prime Video con un cast che diciamo è piuttosto corale e racconta una notte a Miami appunto epica, quella in cui si incontrarono quattro personaggi chiave della cultura afroamericana all'inizio degli anni 60. Poi Outside the Wire, invece qua l'intrattenimento fra il bellico e il Terminator, fantascienza, prossima avventura e un soldato ribelle che va aggiustato in qualche modo, lo farà combattendo con delle macchine infernali e con dei personaggi dai quali, diciamo così, non compreresti un'auto usata. E poi Lezioni di Persiano, che doveva arrivare appunto in sala, uno dei film che avrebbero caratterizzato questo periodo, esce adesso perché ci avviciniamo alla giornata della memoria, il 27 gennaio, ed è un film che mette insieme quella tematica, quella della Shoah, con un intrattenimento e una meccanismo orologeria molto molto interessante. Insomma, c'è molto da dire. Avremo anche ospite Ernesto Mailleux, attore napoletano straordinario che anima un film che si intitola Anime Borboniche. Insomma, c'è molto di cui discutere, c'è da giocare insieme con il nostro film misterioso per vincere il DVD della settimana, ma c'è da partire, da cominciare con l'amore fra ragazzi, un film che è stato diretto da Scott Speer con Alexandra Shipp e Nicholas Hamilton, si titola Endless, ce lo racconta Chiara Pizziventi.
È carino.
Solo carino?
È fantastico.
Solo fantastico?
È perfetto.
La perfezione non esiste o, se c'è, può finire all'improvviso. Accade così a Riley e Chris. Il quadretto è di un giovane amore gioioso. Lei, brillante studentessa, regina del disegno e pronta a studiare legge. Lui, pieno di fascino, in sella alla moto, figlio di madre single. Finisce tutto in un incidente d'auto in cui è lei a guidare.
Dov'è Chris?
Sono qui.
Papà.
Ci hanno provato. Mamma!
Ehi, sai di essere morto, giusto?
Sì.
Non sarei mai affamato, assetato, assonnato, infreddolito. Esisterei e basta.
Cosa possiamo fare?
Quello che vuoi.
Chris è in una sorta di limbo che gli permette di comunicare solo con lei. Gli altri ovviamente non ci credono, temono che la ragazza stia impazzendo a causa del senso di colpa e che non sia in grado di riprendersi. Lui però per lei c'è davvero. Nello strano limbo in cui è rimasto può viaggiare nello spazio e nel tempo ed è soprattutto l'angelo custode per la ragazza che lo ritrova attraverso i suoi disegni.
Senti delle voci?
No.
Te lo giuro, lei può sentirmi.
L'unica regola dell'essere morti è che non possiamo comunicare con i vivi.
Ti sbagli.
È qui, proprio qui. È morto. Devi rassegnarti, capito?
Questa connessione non è un bene. Lei potrebbe pagarne il prezzo. Con la vita.
Ghost, penseranno in molti. Sì, l'idea è quella, l'anima che non se ne va con il corpo e che resta a proteggere l'amata. Le somiglianze finiscono qui, con l'aggiunta di una scena con Unchained Melody. Endless, senza fine, è genere young adult, per animi romantici e particolarmente zuccherosi. Lo dirige Scott Speer, già autore di Il sole a mezzanotte, con Bella Thorne. Riley è Alexandra Shipp, già parte degli X-Men. Chris è invece Nicholas Hamilton, visto in Capitan Fantastic. Lei è meglio di lui. Il film, in fin dei conti, racconta la sua elaborazione del lutto. Lui è un'ombra che non riesce a far sentire i suoi sentimenti, non solo per il personaggio che interpreta.
Chiara Pizziventi ci ha raccontato Endless di Scott Speer, un film, diciamo così, di questo filone che si sta affermando, a volte riuscito, a volte meno, come in questo caso. Un po' di più era stato la settimana scorsa, quando vi avevamo raccontato sul Più Bello, che invece è una proposta italiana su questo tema, ma che sicuramente è risultata meglio riuscita a livello cinematografico. Adesso ci prendiamo una pausa, sentiamo come vanno le cose sulle strade, ma restate con noi perché fra poco ci trasferiamo in quella calda notte in cui Cassius Clay, Malcolm X e un altro paio di pezzi grossi della cultura e dello sport afroamericani si incontrarono, e da quel momento le cose non furono più le stesse. Fra poco.
Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes.
Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
Europa y España estamos plenamente inmersos en la segunda ola de la pandemia. El COVID-19 se extiende por todo el mundo.
The struggle against COVID is the single biggest crisis the world has faced in my lifetime.
We all agreed that we want to get the economy back on track by getting the virus under control.
Il mondo ti sembra improvvisamente più piccolo? Le frontiere impermeabili? Continua a progettare il tuo futuro a mente aperta. Generazione Mobile è l'antidoto contro ogni lockdown. Ogni settimana ci sintonizziamo con i giovani italiani oltre confine per spiegarti come studiare, lavorare e fare impresa all'estero, anche in tempi di pandemia. Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio, perché il nostro mercato del lavoro globale è sempre aperto. Sono Sergio Nava, ti aspetto ogni sabato alle 13.30 su Radio 24.
La rosa purpurea.
Una canzone straordinaria, quella che chiude quasi il film One Night in Miami, con cui apriamo questa seconda parte della Rosa Purpurea. La chiude nell'interpretazione che sarebbe quella di Sam Cooke, una canzone di svolta per questo personaggio, perché di svolta è il racconto di questo film, One Night in Miami, diretto da Regina King, opera prima di Regina King, che è anche un'attrice abbastanza affermata, con un cast tutto afroamericano: Kingsley Benadir, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr. ed Ellie Green, nei panni di Malcolm X, Cassius Clay, che sta per diventare Muhammad Ali, Jim Brown, il più grande giocatore forse di tutti i tempi, o uno dei più grandi di tutti i tempi della NFL, del football americano, e Sam Cooke, appunto, grande cantante, che già era un cantante di grande successo in quell'inizio degli anni 60. Siamo appunto nel 64. Cassius Clay è già un pugile molto, molto forte. Lo incontriamo alla vigilia dell'incontro che potrà dargli il primo titolo mondiale dei pesi massimi. Cassius Clay ha 22 anni e dopo quella straordinaria vittoria Cassius Clay vorrebbe festeggiare. Festeggerà con alcuni amici che sono arrivati, Malcolm X appunto, ma oltre che festeggiare sarà un momento molto importante per portare Cassius Clay da questo personaggio pubblico, da questo giovane, giovanissimo campione, pienissimo di sé, ma anche forte, veramente tremendamente forte, a qualcuno che possa ispirare in qualche modo la lotta per i diritti degli afroamericani.
Gliel'avevo detto! L'avevo detto!
Gliel'avevi detto!
Gliel'avevo detto!
Sì!
Gliel'avevo detto! Sono il più grande! Sono il re del mondo! Il re del mondo! Sono bello! Lui è Sam Cooke!
Bravo, campione!
Sì, 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 sì!
Il più grande cantante di rock and roll! Malcolm! Malcolm!
Ah!
E questa era l'esultanza di Cassius Clay alla fine di quel match. E come dicevamo, ci si riunisce nella stanza di Malcolm X, ma invece di fare bisboccia partono discorsi seri, perché Malcolm X chiede al pugile appena diventato campione del mondo di unirsi alla nazione islamica e di diventare islamico anche nella proposta al pubblico di diventare di fatto Muhammad Ali. Assistono a questo incontro appunto anche Jim Brown e il cantante che state sentendo esibirsi, Sam Cooke, e parte tutta una sorta di analisi anche su quello che è il movimento afroamericano, su quanto la figura di Malcolm X possa essere in qualche modo estrema e forse non aver capito fino in fondo in realtà che il movimento afroamericano si sta già emancipando anche attraverso altre strade, per esempio anche attraverso la musica, attraverso canzoni che vanno in testa alla classifica. Ma d'altra parte Malcolm X risponde: sì, ma tu canti canzoni che dicono di amore, dicono di buoni sentimenti, non dicono della lotta che il nostro popolo sta facendo per uscire dal razzismo di quel tremendo periodo dell'inizio degli anni 60 americani. Insomma, è un film che risente anche, si vede, un impianto teatrale molto, molto forte, del quale vogliamo parlare con Mauro Gervasini, collega e amico di Film TV, che ne ha scritto sul settimanale di cinema proprio questa settimana e che saluto. Ciao Mauro, grazie per essere qui alla Rosa Purpurea. Allora, cominciamo con il film prima di tutto. Raccontaci un pochino e inquadraci questa magica e incredibile notte in Miami.
Il film, prima di tutto, diciamo che ha una derivazione teatrale, nel senso che nasce come una pièce teatrale e dal punto di vista drammaturgico questo poi lo si ritrova nella parte ambientata nella camera del motel, perché la costruzione parte dall'incontro, come dicevi tu, tra questi quattro personaggi, incontro che peraltro ci fu veramente, quindi è solo in parte inventato, sono inventati i contenuti, diciamo, ma non la cornice che in qualche modo aveva permesso, portato a questo incontro, la notte in cui la notte successiva alla grande vittoria di Cassius Clay contro Sonny Liston, cioè quando diventa il campione del mondo dei pesi massimi. Quindi è una notte, diciamo, tempestosa, perlomeno metaforicamente, durante la quale vengono fuori le contraddizioni e anche però la complicità tra questi quattro personaggi, che sono quattro figure assolutamente iconiche della cultura afroamericana. Siamo nel 1964, quindi un periodo storico importantissimo per gli afroamericani, sono gli anni naturalmente di Martin Luther King, ma anche però della Nation of Islam, che ha un ruolo importante all'interno del film, perché 10 giorni dopo questo incontro Cassius Clay deciderà di aderire alla Nation of Islam e soprattutto di cambiare nome, quindi una sorta di rinascita, e da Cassius Clay diventerà appunto Muhammad Ali. Giustamente tu citavi gli altri due personaggi, quelli tra virgolette meno noti, Sam Cooke e Jim Brown. Jim Brown è per me il personaggio più, forse anche perché appunto per noi italiani è un po' meno conosciuto, è più complesso, il più interessante del film, perché lui invece sceglie di abbandonare la carriera all'apice, la carriera nell'NFL. Faccio notare che ancora nel 2002 Sporting News lo definiva il più grande giocatore di football americano della storia americana, quindi nel 2002, cioè dopo decenni che aveva lasciato la professione, e lui molla per fare il cinema, per diventare un attore, e tra l'altro il primo film che farà, Rio Conscious, è un western, quindi proprio il genere più bianco che ci sia e più, diciamo, legato ad un certo tipo di cultura ovviamente lontana da quella degli afroamericani. Quindi le contraddizioni di cui dicevamo prima, ma anche il bisogno di normalità che alcune di queste contraddizioni si porta appresso, anche i contrasti personali, perché la grande amicizia tra Malcolm X e Cassius Clay in questo momento ha un'incrinatura, perché appunto Malcolm X ha dei problemi in quel momento con la Nation of Islam, ce lo insegna la storia, e il grande affetto che però ognuno ha nei confronti dell'altro, e anche il riconoscimento del ruolo che ognuno sta giocando all'interno della comunità afroamericana. Anche Sam Cooke ha i suoi problemi, perché la sua gente, cioè il suo pubblico, il pubblico afroamericano, come dire, gli rimprovera di scimmiottare un pochettino i crooner alla Frank Sinatra, che invece sono bianchi. Quindi davvero un film ricchissimo e che rimanda naturalmente anche a tematiche più contemporanee. Ecco.
Jimmy, io volevo solo farti sapere, se dovesse esserci qualcosa che posso fare per te, non devi mai esitare a dirmelo.
È molto gentile da parte sua, signore.
Le nostre famiglie si conoscono da sempre.
Ecco qua, ragazzi. Due limonate.
Grazie, tesoro.
Grazie.
Scusa se ti disturbo mentre sei in compagnia, nonno, ma se potessi venire a spostare quel comò quando hai un momento.
Oh, scusa. Me ne ero scordato.
Deve spostare dei mobili? Se vuole, posso darle una mano a farlo.
Oh, è gentile da parte tua, ma lo sai che non facciamo entrare i negri in casa. Quindi va bene così. È stato magnifico vederti, figliolo. Continua a fare bene. Ci rendi orgogliosi.
E dietro questa ipocrisia si sviluppava la vita di molti afroamericani, anche dei più famosi, come appunto Jim Brown, campione di football americano. Nella diatriba fra Malcolm X e Sam Cooke, fra il duro e puro Malcolm X e il possibilista Sam Cooke, il primo a essere entrato in un club come il Copacabana, riservato ai soli bianchi, per esempio, quei bianchi che Malcolm X definiva demoni, c'è forse il nocciolo del film, cioè quello dell'autocritica, quello della posizione critica che sta attraversando molti film di questa new blaxploitation, potremmo dire. Pensate anche a Ma Rainey's Black Bottom, per esempio, per stare sul recente, a Fences, per andare indietro di un attimo. Forse è questo un po' il nodo, Mauro, il fatto di provare a vedere le cose anche all'interno del mondo afroamericano in un'altra maniera, da un altro punto di vista.
Beh, Regina King lo ha ammesso proprio in maniera esplicita, che comunque il film incontra un tema molto contemporaneo come quello che si è sprigionato dall'attività di Black Lives Matter, quindi dal movimento per i diritti degli afroamericani di oggi, quindi non è un film semplicemente storico. E alcune delle risposte alle domande che tu ti poni sono le risposte che vengono ricercate all'interno del film. Per esempio, qual è il modo giusto per portare avanti una lotta identitaria come quella degli afroamericani? Giustamente tu dici, Malcolm X viene in qualche modo a un certo punto anche criticato, o perlomeno si guarda con sospetto ad alcune delle sue ipotesi. Siamo nel momento in cui Malcolm X deve scegliere che tipo di lotta fare, e deve scegliere se per esempio includere in questo tipo di lotta anche quella armata, cioè anche l'opzione della violenza. Quindi naturalmente stiamo anche entrando in un contesto, in un discorso che travalica la legalità, e è tutto estremamente attuale, se ci si pensa, è tutto estremamente attuale. E devo dire, però, in maniera io credo mai retorica, mai propagandistica da parte della regista, che fa questo lavoro eccezionale. Lasciami dire, Franco, anche grazie a quattro interpreti incredibili, sono tutti interpreti di estrazione soprattutto teatrale. L'attore protagonista che interpreta Sam Cooke ha vinto il maggior premio teatrale per un musical che si chiama Hamilton, quindi insomma sono magari poco noti al cinema, ma di grande levatura e di grande importanza sul palcoscenico, e per questo il film ha una grande modernità, anche se affronta dei temi che sembrano così lontani nel tempo.
E ricordiamo tra l'altro che One Night in Miami, come dicevo, è tratto da un'opera teatrale scritta da Camp Powers, che è anche uno degli sceneggiatori del recente Soul, che potete vedere su Disney Plus. Insomma, come dire che c'è un mondo comunque che si muove poi e che porta tanto materiale al cinema in questi ultimi giorni. Grazie a Mauro Gervasini di Film TV, ci sentiamo presto.
Grazie a voi.
E allora, dopo One Night in Miami, una delle proposte più importanti di questa settimana su Amazon Prime Video, giochiamo insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi.
Come si chiama?
Antonio.
Antonio, sono un medico, ho chiamato l'ambulanza, arriverà tra poco. Lei cerchi di respirare profondamente e di non addormentarsi, va bene? Io cerco di fermare l'emorragia qui.
E allora, se avete già individuato a chi appartiene questa voce e che film è, di che film si tratta, ricordatevi che ci sono due Blu-ray che vi aspettano di questo film. Scriveteci però alla Rosa Purpurea, @radio24.it, il titolo del film e il vostro indirizzo. Più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia.
Particolare, una performance d'artista.
Performance d'artista? Ma tu non sai nemmeno che cosa vuol dire.
Queste sono rievocazioni dilettantistiche, ne organizzano una al giorno da queste parti, non ce le può passare come un'opera di Marina Abramovic, a che cazzo?
Lucia!
E abbiamo sentito una clip di Anime Borboniche, il film di Paolo Consorti e Guido Morra, che arriva sulla piattaforma di Amazon Prime Video in abbonamento, con nel cast Susi Del Giudice, Giobbe Covatta, anche in un ruolo meno evidente, ma comunque molto divertente, e protagonista assoluto Ernesto Mailleux. Ernesto Mailleux, grande attore, caratterista napoletano, con tantissimi film alle spalle. La storia è semplice, si svolge quasi tutta intorno alla reggia di Caserta, dove un nutrito plotone di figuranti, qualcuno li potrebbe chiamare cosplayer, ogni tanto si vestono come appunto nei panni degli aristocratici, delle figure di spicco dei Borbone, per rievocazioni storiche. A questa rievocazione stanno arrivando una coppia di sposi, di marito e moglie, una coppia di coniugi, appunto formata da Susi Del Giudice ed Ernesto Mailleux, che hanno una litigata furiosa in mezzo alla strada. E Ernesto Mailleux viene lasciato proprio solo con un cane in mezzo alla strada. Il suo viaggio di avvicinamento, anche attraverso l'autostop, verso la reggia di Caserta, l'appuntamento al quale lui non vuole mancare, diventerà pieno di incontri surreali. È un po' una occasione, una possibilità per riflettere appunto su questo momento, anche attraverso il travestirsi, anche attraverso il cercare di entrare in un'altra realtà. Noi siamo al telefono in collegamento con Ernesto Mailleux.
Ciao
Ernesto, come stai?
Tutto bene, benissimo.
Bene,
dai,
bene.
A casa di mia figlia, con la mia nipotina.
Che meraviglia.
Nessuno è più felice di me.
Ti chiedo intanto come hai approcciato questo ruolo, che visione hai e hai avuto prima e anche dopo del film di questo mondo?
Niente, io ho affrontato questo personaggio insomma come una favola, perché in effetti è una favola, tutto ciò che accade è, diciamo che è roba ad altri tempi, insomma, no? Proprio come il costume che indosso, poi quando ti trovi nella reggia di Caserta tutto diventa favola, tutto diventa una cosa meravigliosa, insomma, no? La reggia di Caserta è uno, io credo che si possa paragonare all'ottava meraviglia del mondo, insomma, mi somiglia molto il personaggio, che io sono un adulto un po' bambino, ma non solo nel fisico, anche nella mente. A volte mi lamento, no? E poi mi ricordo che qualcuno ha detto: guai quando muore il bambino che c'è in noi, no?
Ti chiedo se dovessi, come dire, salvare un film, ma anche un incontro di questa tua lunga carriera, da portarti nella famosa isola deserta, magari un domani ce ne sarà anche bisogno, cosa andresti a salvare? Qual è la fotografia di un film o di un incontro tuo in questi tanti anni di cinema che tieni più cara?
Certamente c'è un film al quale io devo tutto, c'è un film e un regista al quale io devo tutto, e che è Garrone, Matteo Garrone, l'imbalsamatore, che oggi, se stiamo parlando a telefono io e te, devo ringraziare Matteo Garrone, perché io, nonostante i miei 40 anni di teatro, già che avevo quasi all'epoca, il teatro non ti dà la notorietà che poi ti dà il cinema, insomma, no? Io, grazie a Garrone, tutto quello che è successo con l'imbalsamatore, da lì in poi ho fatto un'altra sessantina di film, insomma, è nato, insomma, diciamo, l'Ernesto Mailleux nazionale, insomma, più popolare, e quindi niente, l'imbalsamatore lo porto nel cuore.
Grazie Ernesto Mailleux, ricordiamo Anime Borboniche.
Anime Borboniche
su Amazon Prime Video in abbonamento, quindi tutti quelli che hanno l'abbonamento possono vederlo.
Grazie a te. Ciao, ciao.
Ernesto Mailleux alla Rosa Purpurea, linea adesso alla regia, fra poco torniamo insieme, parliamo di un gran film che arriva quasi in prossimità della giornata della memoria, si intitola Lezioni di Persiano, ne parleremo con Boris Sollazzo fra poco.
Sei a casa tua e ti stai annoiando?
No, in realtà no.
Sei disperato?
No, non sono disperato.
Sei solo?
Non sono solo, c'è mia compagna.
È evidente, sei proprio solo. Ma ci pensiamo noi.
Ma chi?
Entra nella redazione allargata di Off Topic.
Ma per fare cosa?
Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti.
Cioè, come faccio?
Vieni su Telegram,
sì?
E cerca Off Topic _ 24.
E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito?
Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24.
Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina.
E faccia un sorriso! Si diverta!
Ma no, ma neanche...
Che la vita già dura poco!
Ma no!
ci sono, andiamo? Vai. Di lui hanno detto: non è vero che lui è più buono, io più furbo. È appassionato e competente, è uno molto normale, è più cazzuto di me.
Parla con Pardo. Storie di vita alla Moviola. 8 incontri con uomini e donne che hanno segnato il loro campo, dal cinema alla TV, dallo sport alla cultura, per scoprire con leggerezza il loro senso della vita. Ascoltalo in podcast su radio24.it. Una coproduzione Radio 24 e Audio Tales.
La rosa purpurea.
Quello che più odio al mondo sono i bugiardi. Se stai mentendo, te ne pentirai. Ogni sera dopo il lavoro verrai e mi insegnerai la tua lingua.
Pane, raj, carne, kank. Devo inventare delle parole in una lingua che non conosco. Inventarle non è difficile, il problema è ricordarle tutte. È impossibile. Pane, raj.
Raj.
Raj. Quante parole hai imparato finora?
Più di 1000.
Allora parliamo.
E avete sentito la clip di Lezioni di Persiano, il film con il quale apriamo la terza parte della Rosa Purpurea, regia di Vadim Perelman. Con questo film salutiamo anche Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris.
Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Lezioni di Persiano ha avuto un percorso molto accidentato attraverso il Covid e fu uno degli ultimi film che abbiamo visto in anteprima prima che richiudessero di nuovo le sale l'autunno scorso. Era lì pronto a essere distribuito da Academy 2 nelle sale cinematografiche, ma poi le cose sono precipitate ed è un peccato, perché questo è un film molto, molto particolare nel suo incedere. Chiaramente adesso arriva sulle piattaforme, sulla piattaforma Io Resto in Sala, quella nella quale potete vedere a pagamento i film, sostenendo anche la sala cinematografica fisica. Arriva perché siamo in prossimità del giorno della memoria, quindi queste tematiche, quelle della Shoah, sono tematiche che ricorrono, ma è un film toccante, molto bello e anche con un grosso criterio di popolarità. È un film mainstream in qualche modo, con un gioco svelato che avete sentito nella clip e che proviamo a riassumere così. La storia di un ebreo belga, Gilles, che nell'attraversare la Francia nel 1942 riesce a scampare a una fucilazione sommaria, muoiono tutti gli altri, perché si spaccia per iraniano, dice al comando dell'SS di essere iraniano. Questi lo portano in caserma e guarda caso in caserma l'ufficiale nazista Koch sta cercando qualcuno che ha in programma di trasferirsi a Teheran, sta cercando qualcuno che riesca ad aiutarlo a imparare il farsi, a imparare la lingua iraniana e ad aiutarlo nelle traduzioni. E chiaramente a questo punto il gioco è svelato, perché l'ebreo Gilles ha fatto finta di essere iraniano, ma si aiuta solo con un libro di grammatica iraniana che ha barattato con un panino sul camion prima di arrivare alla presunta fucilazione. Da quel momento in poi terrà queste lezioni di persiano all'alto ufficiale, ma dovrà cercare di non fare passi falsi, e per far questo dovrà memorizzare tutte le parole che lui a caso attribuisce a quello che vede davanti ai suoi occhi, ma che in realtà non sono così. È insomma un gioco, Boris, che ci porta da una parte nei film sulla Shoah più classici, dall'altra ricorda quello che sta dietro alcuni film anche un po' di genere, se vuoi. Penso per esempio a Memento, no? Dove il meccanismo è svelato sin dall'inizio, ma funziona in maniera egregia.
Assolutamente sì, perché c'è l'intelligenza che c'è dietro, per esempio, la progettazione di un film come Jojo Rabbit, che costruisce sull'olocausto una commedia, un film di genere piuttosto ardito visto l'argomento. Pensiamo alle enormi polemiche che si sono fatte fin dal primo dopoguerra su tutti quei film che non trattavano l'olocausto con i crismi della tragedia narrativa e visiva, e dall'altra parte, come dici tu, il film di genere più stretto, alla Nolan, alla Memento, che destruttura una cosa banale, in quel caso era la memoria, qui il linguaggio, per farlo diventare il sentiero a cui attaccare una commedia, ma anche un thriller, perché noi sappiamo che un errore può costare la vita al protagonista. E il fatto che il meccanismo sia svelato è un elemento in più di suspense e non in meno, grazie alla maestria del regista e degli sceneggiatori, che riescono a costruire l'impianto in maniera assolutamente perfetta, a differenza di Jojo Rabbit, che secondo me in termini di audacia andava oltre e in effetti offuscava quello che era l'argomento principale, che era l'Olocausto. Qui siamo più dalle parti, per chi se lo ricorda, anche quello fu un film che ebbe un grande successo a Berlino, esattamente come questo. Siamo più dalle parti del falsario, cioè quando una situazione che potrebbe trovarsi anche fuori da un lager, però avviene nel lager stesso, nel campo di concentramento stesso, e diventa da una parte tutt'altro e dall'altra invece quello che semplicemente è un gioco, per quanto possa essere pericoloso e difficile. La bravura dell'ebreo ucraino, del regista ebreo ucraino, che si è andato a pescare questa storia che è vera, che è incredibilmente vera, ovviamente romanzata, ma è incredibilmente vera, e d'altronde mi verrebbe da dire nessuno sceneggiatore avrebbe avuto forse il coraggio di inventarsi una storia del genere, è proprio questo equilibrio che non dimentica mai quello che c'è fuori, non dimentica mai il dramma, ma che consente alla sua sensibilità anche di raccontare il lato buffo, grottesco di questo gran dramma collettivo, di questa pagina nera, con una delle storie più facili da raccontare tra un buono e un cattivo, che inevitabilmente si incontrano, si conoscono e vivono in fondo la stessa sfida, perché entrambi devono imparare una lingua che non esiste, uno lo sa, l'altro invece no. Entrambi hanno un sogno, uno è quello di sopravvivere, l'altro è quello di riunirsi al fratello per aprire un ristorante di cucina tedesca a Teheran, e entrambi sono estremamente motivati. Ne esce fuori un film che ha una forza narrativa e di intrattenimento molto forte, una capacità di riflettere sul bene e sul male a livello individuale che non è affatto banale, e soprattutto la volontà di portare lo spettatore a trovarsi nella posizione scomoda di capire che non tutto è così facile, nemmeno quando si parla di Olocausto, cioè non tutto è così facile da giudicare nemmeno quando si parla dell'Olocausto.
E allora, Lezioni di Persiano sulla piattaforma Io Resto in Sala, un film con uno sviluppo anche molto molto avvincente e delle tematiche chiaramente molto dense. A questo punto noi giochiamo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
Vuole un caffè? L'ho appena fatto.
No, grazie. In realtà non ho molto tempo. Se posso fare una domanda, ma lei come mi ha trovata?
Ho trovato un'inserzione per strada. La mia vecchia donna di servizio è tornata al suo paese.
E allora, se avete indovinato di che film si tratta, qui la voce è abbastanza riconoscibile del protagonista maschile, La Rosa Purpurea, @radio24.it, il titolo del film e il vostro indirizzo. Ci sono due Blu-ray che vi aspettano e che fra poco sveleremo.
Sai perché sei qui?
Sì, ho scavalcato la linea di comando.
Harp, lui non è come noi.
Lei è...
Il tuo ufficiale comandante, e hai 60 secondi per accettarlo.
Signor sì.
Bene.
Cos'è? Intelligenza artificiale?
I Gump lo sono. Io sono un prototipo, la mia esistenza è secretata.
Outside the Wire su Netflix, il prossimo film di cui vogliamo occuparci, regia di Mikael Hafström, cast che vede soprattutto il volto di Anthony Mackie fra i più celebri, e poi Emily Beecham e Michael Kelly. Un pochino guerra, un pochino fantascienza, siamo nel 2036, ovviamente mi viene da dire l'esercito ha sostituito alcuni soldati con dei cloni, con dei droni quasi, con dei robot veri e propri, un pilota che bombarda dall'alto con il suo joystick decide di fare qualcosa che non doveva fare, quantomeno gli era stato indicato di non fare dalle alte linee di comando, e si ritrova a questo punto, per aver disubbidito agli ordini, a lavorare per il temutissimo capitano Leo, Anthony Mackie appunto, un agente incaricato di recuperare un dispositivo che si trova, che potrebbe causare l'apocalisse, che si trova nelle mani sbagliate in questo momento, e capiremo che questo capitano Leo è qualcosa che non sembra, ecco, non fatemi spoilerare. Il film Boris è un film di intrattenimento puro, senza grandi fronzoli, non inventa niente, però ti devo dire che una volta fatto play sulla piattaforma di Netflix è difficile staccarsi.
Ecco, è difficile anche fare una recensione migliore di quella che hai appena fatto, nel senso che è così, è un po' quella che potremmo chiamare sindrome undoing, a proposito di una serie che sta facendo molto parlare, no? Dove
soprattutto sta facendo parlare male.
Esatto, però se vai ad analizzare quella serie, è tutto sbagliato, e però nessuno è riuscito a mollarla prima della fine. E non dico che qui siamo da quelle parti, ma quasi, perché Outside the Wire a livello cinematografico, critico, artistico è un'occasione persa, perché mette sul piatto, soprattutto per quanto riguarda la scrittura, una serie di tematiche interessantissime. La diversa natura dei due protagonisti che ragionano come tu ti aspetteresti ragionerebbe l'altro. Questo tutto per non fare spoiler, non possiamo dire altro, però insomma hanno una diversa natura biologica che però non corrisponde ai pensieri che attribuiremmo loro, anche perché la riflessione su che cosa, soprattutto in situazioni estreme come la guerra, muova le persone, se sia il calcolo, se siano le emozioni o se sia semplicemente la valutazione delle probabilità e degli imprevisti, come se fosse una partita di un gioco di società, non l'abbiamo ancora capito, altrimenti forse avremmo smesso di fare le guerre. Il problema è che cosa fa Outside the Wire? Ogni volta che si trova di fronte a tutto questo, lo mette in campo, lo si vede in maniera brillante sia nel rapporto tra i due protagonisti, sia nel finale, ma risponde sempre con un inseguimento o una sparatoria, cioè con l'intrattenimento puro. E andrebbe anche bene se non si fosse posto lui stesso determinate sfide. Quindi sì, sono d'accordissimo con te, ed è vero, io mi sono divertito, l'ho visto fino alla fine e non ho sofferto nel vederlo fino alla fine, ma dall'altra parte era un'occasione unica, perché le idee nel soggetto avevano una pesantezza e un valore e una forza che andavano assolutamente approfondite, e invece qui c'è neanche la paura, vengono ignorate, vengono lasciate a quello che potrebbe essere, non lo so, un sequel, uno spin-off, o semplicemente alla fantasia dello spettatore che di fronte alle domande che gli vengono poste rimane senza risposte e senza nessuna evoluzione narrativa. È un film d'azione scolpito nel granito, e che va bene, perché ci piacciono anche i film d'azione, ma forse si poteva andare oltre e altrove.
Boris, questo era il film Outside the Wire. Rimani con noi, perché dopo il traffico dobbiamo parlare di un'operazione davvero pazzesca e molto molto divertente, che si intitola Death to 2020, fra poco.
I cantanti Ghali e Mahmood, le scrittrici Jaba Shego su Maya Abdelkader, ma anche l'infermiere Javier Chunga e la dottoressa Samar Siniab, morti di Covid mentre curavano i loro pazienti in Italia. Queste e altre sono le storie dei nuovi italiani. Sono Valentina Furlanetto. Vi aspetto con I figli di Enea ogni domenica alle 14, naturalmente qui su Radio 24.
La rosa purpurea.
2020. A year whose story couldn't be told until now, because it was still happening.
Don't be filming this for one of those casual introductory shots, please. Shit's demeaning.
If I leave, my little helper down here, is that out of, that's out of your...
Le suggestioni in lingua originale di Death to 2020, lo diciamo un po' in inglese e un po' in italiano, ma insomma questo è il titolo del film, che è un cosiddetto mockumentary che potete vedere su Netflix, molto molto interessante e anche divertente, che come dice il titolo manda a morte il 2020. Poi speriamo sempre che il 2021 sia migliore, ma è un mockumentary nel senso che è un finto documentario, un falso documentario, che tra l'altro fa ancora un passo in più rispetto al falso documentario. Mette dentro personaggi veri, cioè veri attori di Hollywood, penso a Hugh Grant, penso a Larry Fishburne, a fare finti scienziati o storici o filosofi, per parlare di questo 2020, rimetterlo in fila cronologicamente, scoprendo tra l'altro e ricordandoci che è successo qualcosa anche in quei due mesi prima dell'arrivo del Covid, sono successe cose che forse poi ci siamo dimenticati, tipo l'Australia che bruciava, tanto per dirne una, e poi a un certo momento le mette in parallelo all'ascesa di Trump e forse anche un po' all'inizio della discesa di Trump. Boris, io mi sono divertito moltissimo perché c'è una scrittura, proprio in termini di dialoghi, di battute, che attengono più al cinema comico che a quello di denuncia, ma la denuncia arriva forte lo stesso.
Assolutamente sì, è un film meraviglioso. Tra l'altro faccio una piccola considerazione che può sembrare off topic, ma neanche tanto, ma che bello che è invecchiato Hugh Grant, perché abbiamo riscoperto un attore che si era abbandonato agli istrionismi che la sua faccia, il suo personaggio l'avevano obbligato a portare avanti per anni. Abbiamo scoperto un altro attore, qua lo vedrete insomma nei panni di uno storico quasi riconoscibile, ma devo dire la vecchiaia gli fa bene parecchio. E la domanda che più bella che sta alla base del 2020 è che in estate i due creatori di Black Mirror si sono chiesti: noi che abbiamo creato nella serialità il genere della distopia politica, sociale, di interpretazione storica, adesso ci ritroviamo di fronte a una puntata della nostra serie televisiva vera e non sappiamo che fare, non sappiamo, tant'è vero che Black Mirror si è bloccato. E che cosa hanno pensato? Con grande umiltà hanno detto: se il 2020 ha scritto la sua sceneggiatura meglio di noi, noi usiamolo per parodizzarlo, per riscriverlo, però senza nascondere niente di quello che è successo. E infatti, come dicevi tu, noi l'abbiamo sottovalutato i primi due mesi del 2020, perché se volevamo capire che era un anno pessimo, potevamo capirlo già da allora senza il Covid e la pandemia. E anzi, in qualche modo ci dice anche che la pandemia forse non è stata nemmeno la cosa peggiore che ci è capitata, è stata la cosa che ha avuto una stampa migliore, ma abbiamo vissuto cose che nei 20 anni precedenti probabilmente non avevamo vissuto tutte insieme, dai tempi dell'11 settembre in poi. E che cosa ci hanno messo? Quello che sanno fare meglio, cioè un umorismo cinico, beffardo, una serie di attori che probabilmente avevano fame di divertirsi e farlo al meglio del loro talento. Per dirvene una, io spero che d'ora in poi a tutte le cerimonie degli Oscar le sinossi dei film le possa fare Samuel Jackson, e capirete poi quando vedrete il film. E ne esce, come succedeva in Black Mirror, un'interpretazione politica che assurda, becchettiana, folle e estremamente verosimile, cioè che probabilmente con tutto ciò che è finzione, con il mockumentary, con anche la capacità di ribaltare il senso di quello che è successo, però attraverso degli elementi che hanno nell'ironia, nel senso proprio greco del termine, non solo l'aspetto divertente dell'ironia, ma l'aspetto analitico e riflessivo dell'ironia, la loro chiave di interpretazione, forse ci fanno capire molto meglio di questo 2020 che in fondo abbiamo subito come una tragica fatalità, ci fanno molto, molto di più capire che chiave di volta sia nella nostra storia, come persone, come individui e come collettività. È un film che non ha nulla, tra virgolette, di storico e che secondo me verrà studiato dagli storici negli anni a venire. Detto questo, poi è straordinariamente divertente e ti fa riappacificare con i 12 mesi più difficili della nostra storia di esseri viventi. In qualche modo te lo fa ingoiare come non sei riuscito a farlo prima, e ci risponde anche a una grande esigenza che abbiamo dimostrato soprattutto nel primo lockdown. Noi eravamo inondati da battute, da video, da meme, perché avevamo bisogno di ridere, avevamo bisogno di riflettere sulla nostra situazione, non solo in termini di tragedia ma anche un po' in termini di farsa, per poterla sdrammatizzare. E loro ci riescono, hanno fatto semplicemente una puntata speciale di Black Mirror, quella che hanno scritto purtroppo, che ha scritto purtroppo la storia, che ha scritto Trump e che hanno scritto tanti protagonisti, anche magari quattro poliziotti che hanno voluto uccidere un povero ragazzo di colore come George Floyd.
Death to 2020 su Netflix, grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima settimana e buon cinema.
E allora, come vedete, buon cinema ce n'è molto questa settimana sulle piattaforme. Noi invece torniamo indietro di 7 giorni e andiamo a riascoltare una clip con la quale avevamo giocato.
Questo non lo capisco.
Hai detto che parlavi l'estone.
Non è estone, è al contrario. Che succede?
Il film palindromo, si trattava di Tenet, i Blu-ray che avevamo messo in palio arriveranno a Mauro Cossi di Martellago, provincia di Venezia, e Silvia Restani di Loano, provincia di Savona, i nostri due ascoltatori che per primi hanno risposto esattamente al nostro game. Ci facciamo raccontare questo Blu-ray molto molto atteso, quello di Tenet, edito da Warner in questi ultimi giorni, da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, il film che si pensava avrebbe decretato la ripartenza del cinema in sala è un'opera dal doppio movimento, proprio come la storia palindroma che mette in scena. Da un lato Christopher Nolan prova a pensare il cinema a misura di un pubblico giovane, a immaginarsi un futuro in cui si parli una lingua prossima a quella del videogioco, con missioni, mondi, un protagonista che è un avatar. E dall'altro guarda al passato, gira in pellicola, costruisce meraviglie, esalta lo spettacolo, conserva il senso del grande cinema. Piaccia o no, è un film radicale, un blockbuster d'avanguardia che ora finalmente è disponibile in home video con contenuti inediti, tra cui uno speciale molto lungo con l'esplorazione dalla durata di un'ora sullo sviluppo e la produzione del film raccontato dal cast e dalla troupe.
Giulio, come sempre un paio di segnalazioni dai palinsesti in chiaro della prossima settimana. Cominciamo con questa domenica, quando a 1 di notte va in onda su Iris un film un po' da riscoprire del 1978, diretto dal grande Paul Schrader, che si intitola Blue Collar, in italiano Tuta Blu.
Mettono i vecchi contro i ragazzi, gli anziani contro i nuovi, i negri contro i bianchi. Fanno qualsiasi cosa per tenerci alla catena.
Sì, nel cinema statunitense la rarità del lavoro come soggetto è il segno di un conflitto che ancora oggi è risolto. Un conflitto che Paul Schrader, sceneggiatore al tempo di Yakuza di Pollack e Taxi Driver di Scorsese, porta in primo piano, con uno sguardo implacabile mette in scena l'America dello sfruttamento, della corruzione, dei pregiudizi razziali, e in quella che è la prima città post-americana, ovvero Detroit. In una fabbrica d'auto, quindi siamo veramente in altri tempi, 3 operai scoprono i raggiri del sindacato, appendice del potere padronale. Ci sono effetti collaterali e qui Hollywood e il proletariato vanno insieme come mai si era visto prima.
Seconda segnalazione invece con un capolavoro assoluto della storia del cinema che Michael Cimino ha diretto nel 1980 e che va in onda adesso su Rai Movie lunedì in prima serata alle 21:10. Stiamo parlando dei Cancelli del Cielo.
Si mettono a rubare anche i ragazzini adesso.
Non sono un ragazzino, sono un uomo sposato.
Togliti di mezzo prima che ti spappoli il cervello, uomo sposato. Non farlo, uomo sposato. Ringrazia Dio di non essere già morto.
Sì, è il flop più celebre della storia del cinema, che secondo leggenda causò il fallimento della United Artists, anche se in verità fu inglobata dalla MGM, e rappresentò la causa dell'esilio di Michael Cimino. Costò 44 milioni di dollari che non furono mai recuperati, il film venne distrutto al montaggio. Questa è la versione definitiva di un'opera immane, con un lavoro meraviglioso sull'immagine, una troupe di 600 persone, 220 ore di girato, un andamento narrativo poderoso e assolutamente epico, dove si raccontano la perdita di innocenza e una resa dei conti con un sogno americano che lascia disilluso l'unico superstite. È veramente un capolavoro assoluto.
E l'appuntamento quindi con I Cancelli del Cielo lunedì in prima serata su Rai Movie alle 21:10. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
E siamo giunti alla fine quindi della nostra trasmissione, come sempre l'epilogo con lo svelamento del nostro film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con Non odiare, il film con Alessandro Gassman che ha animato la prima parte della nostra stagione cinematografica, quella ancora in cui si poteva andare in sala. Settimana prossima i due vincitori e come sempre tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.